sono Nicola e questo è un nuovo episodio di Direct, il podcast che ti spiega tutte le cose più interessanti che stanno succedendo andando dritti al punto delle questioni senza giri di parole. Qui accanto a me, come sempre, il mio compagno di avventure Duccio Pasquinelli. Ciao Duccio, ti vedo che sei più rilassato del solito dopo questo lungo bel weekend pasquale in cui, conoscendoti, ti sarai destreggiato tra una grigliata e l'altra.
Ciao Nico, sì, ieri era Pasquetta, giornata di grigliata, ma devo dire anche di tanto relax, anche se tra un pisolino e l'altro mi sono letto un report molto molto interessante di cui andremo a parlare oggi, ovvero il report di competitività dell'Italia pubblicato dall'Istat in questi giorni.
Parleremo poi del piano che il governo ha messo sul banco per ridurre le ormai lunghissime liste d'attesa per la sanità pubblica, che ormai sono una piaga che permea il nostro sistema sanitario nazionale.
E poi parleremo di un nuovo capitolo nello scontro tra i colossi tech per primeggiare nel campo dell'intelligenza artificiale, perché Amazon ha investito 2,75 miliardi di dollari in Anthropic, una delle startup AI più promettenti al mondo. Oggi partiamo da un report. Di che report sto parlando? Ovviamente del report dell'Istat sulla competitività dei settori produttivi in Italia, che è uscito settimana scorsa. Ma perché parliamo di questo report? Ne parliamo perché ci permette di capire un po' l'andazzo della nostra economia, soprattutto in merito a come sta rispondendo alle opportunità e alle minacce che ci arrivano dall'estero. Innanzitutto, il 2023 per l'Italia è stato un anno di crescita, seppur dello zero virgola, come si dice in gergo. Il PIL reale, ovvero quello al netto della variazione dei prezzi, è cresciuto dello 0,9%, andando oltre le previsioni dell'Istat dello 0,7%. Buone notizie anche poi per quanto riguarda l'occupazione nel nostro paese, visto che nel 2023 sono stati creati quasi 500.000 nuovi posti di lavoro, 467.000 per essere precisi.
Ma oltre alle notizie sul PIL e sull'occupazione, che per l'amor del cielo molto interessanti ma magari già un pochino più note, un'altra dinamica che io ho trovato particolarmente interessante, di cui parla appunto il report dell'Istat, è quella tra importazioni ed esportazioni. L'anno scorso infatti abbiamo sia importato meno che esportato meno, e abbiamo esportato meno soprattutto perché a pesare sui nostri conti c'è stata la recessione tedesca. Ora, ad essere precisi, in realtà abbiamo esportato meno quando parliamo di volumi, mentre se guardiamo i prezzi in realtà le esportazioni sono salite un pochettino di più appunto per l'effetto dei prezzi più alti, ma al netto di questo resta l'impatto molto rilevante della Germania, che vuoi o non vuoi è il nostro partner commerciale più grande.
Germania che appunto è il nostro principale partner commerciale, e quindi quando va in crisi noi come Italia un contraccolpo di riflesso lo subiamo, e lo subiamo. E come, per dare un'idea dell'interdipendenza tra le due economie, basti pensare che l'11% dell'export italiano di autoveicoli e il 6% di quello dei prodotti in metallo dipendono dai flussi commerciali legati a multinazionali tedesche. Quindi è normale che una crisi della Germania poi abbatta i numeri anche del nostro settore manufatturiero.
Manifattura italiana che tra l'altro ha anche dovuto fare un po' i conti con una serie di altri shock esterni oltre appunto alla Germania. In primis quello dell'aumento dei costi di energia, che hanno impattato soprattutto la fine del 2022 e l'inizio del 2023, e che per esempio hanno depresso il settore tessile, quello della carta, ma anche quello della metallurgia, con infatti i fatturati di quest'ultimo che sono calati di oltre il 40%, che è tantissimo. Al netto però di queste notizie negative ci sono anche delle belle notizie che arrivano da altri settori, in particolare dal settore farmaceutico italiano, che si è distinto diciamo con delle performance veramente veramente eccezionali. Considerate per esempio che il fatturato del settore farmaceutico italiano è aumentato nel 2023 rispetto al 2022 del più 37% e l'occupazione è aumentata del più 33%. Della serie, se c'è qualcosa in cui siamo forti, sicuramente il farmaceutico è una di queste.
Ma a parte il buon settore farmaceutico che ci tiene alta la testa, a me personalmente quello che preoccupa di più, i dati che preoccupano di più, sono quelli appunto contenuti nel report sull'adozione delle tecnologie avanzate da parte delle imprese italiane. Lo sappiamo, se ne parla da anni, nei convegni di settore, nelle pagine dei bilanci, nei comizi dei politici, nei report delle grandi società di consulenza. Insomma, viene sempre dato più spazio spazio alla sfida della digitalizzazione, ma poi la realtà è purtroppo ben diversa. Infatti, se guardiamo i dati, non siamo messi malissimo rispetto al cloud, perché in realtà quasi un'impresa su tre lo utilizza, ma siamo invece messi molto molto male per l'internet delle cose, l'IoT per capirci, che è utilizzato solamente dal 4% delle imprese. I big data uguale, una pessima situazione, sono usati solo dal 2,6% delle imprese, e anche la cyber security è ancora un argomento troppo poco conosciuto, visto che è nella mente di una sola impresa su sette, che se posso permettermi è un po' un dato deprimente, soprattutto è un dato molto pericoloso.
Cioè, da una parte è chiaro che comunque negli ultimi 6 anni, da quando è stato approvato il piano Industria 4.0, passi avanti ne abbiamo fatti. Dall'altra parte è anche vero che davvero di strada da fare ce n'è veramente, ma veramente ancora tanta. Soprattutto se guardiamo alle imprese, quelle un pochettino più piccoline, sia le PMI che soprattutto le microimprese, quindi sono quelle che hanno tra 0 e 9 dipendenti, che sono veramente ancora molto indietro da questo punto di vista, ma che vuoi o non vuoi occupano un sacco di persone, perché occupano oltre 7 milioni di lavoratori in Italia e che di fatto rappresentano lo zoccolo duro del nostro sistema economico. Qualche tempo fa su questi schermi vi avevamo parlato della situazione non proprio bellissima in cui si trova la sanità pubblica in Italia, e vi avevamo detto come mancassero di fatto altri 15 miliardi di spesa pubblica affinché, diciamo, il divario tra quanto spendiamo noi in Italia e quanto spendono gli altri paesi europei in sanità pubblica non aumentasse ancora nel 2024. E ora riprendiamo l'argomento, perché sembra che qualcosa cominci a muoversi e che, diciamo, qualche soldino venga stanziato per iniziare a risolvere almeno in parte questo enorme e importantissimo problema.
Sì, il problema delle liste d'attesa purtroppo lo conosciamo bene. Oggi la nostra sanità pubblica è tale che se devi fare una lastra o una TAC potresti dover aspettare addirittura qualche mese, quindi con il rischio che, fammi dire, il problema di salute che hai magari nel frattempo peggiori in attesa di essere curato. Insomma, un problema purtroppo ben noto a tutti noi. Il governo, va detto, sembra stia cercando di trovare una soluzione, o comunque sta cercando di smuovere qualcosa, perché cosa ha fatto il governo? Ha messo nero su bianco e ha stanziato dei fondi per cercare appunto di risolverlo, questo problema.
Non proprio due spicci, perché comunque parliamo di 600 milioni di euro l'anno previsti per il 2024 e per il 2025, quindi fino alla fine della legislatura corrente, che però, a differenza di quanto avvenuto, diciamo, in passato, non saranno distribuiti a pioggia alle regioni, che in realtà, tra l'altro, non sono neanche riusciti a finire di spendere del tutto quelli che avevamo stanziato in passato, ma verranno assegnati direttamente alle singole ASL, e in particolare alle ASL dove le liste di attesa sono più lunghe, in questo modo di fatto andando, diciamo, a mettere una pezza dove una pezza serve di più.
E questi soldi come verranno spesi? Verranno spesi innanzitutto per pagare il lavoro extra di medici e infermieri, che dovranno fare gli straordinari, appunto, per ridurre le liste d'attesa, che ovviamente non è una soluzione strutturale, è una pezza, ma almeno per mettere questa pezza sono stati messi a disposizione dei soldi che male non fanno. Soldi che poi, oltre agli straordinari, potranno anche essere utilizzati per comprare delle prestazioni dagli istituti privati, il caso in cui gli ospedali pubblici non riuscissero a garantirle in tempo della serie. Tu vai all'ospedale, l'attacco urgente che ti serve te la possono fare solo fra 3 mesi, allora a questo punto l'ospedale può ricorrere alla rete di strutture private accreditate e acquistare quella prestazione per cui si è creata la coda proprio da, appunto, dalla struttura privata, insomma, per far sì che i cittadini poi non debbano aspettare troppo tempo per farsi curare.
C'è poi un'altra parte del piano che è però un po' più complicata e che riguarda una cosa che si chiama iperprescrizione, che, diciamo, è quel fenomeno dove, per lavarsene un pochettino le mani e evitare qualsiasi problema, i medici di base prescrivono esami magari non necessari o non del tutto necessari ai pazienti, che finiscono, vuoi non vuoi, a intasare inutilmente gli ospedali. Ora ti dirò, su questo punto mi sembra sembra che ci si stia mettendo un pochettino il fumo negli occhi, perché il governo dice che vuole mettere a punto delle linee guida sui percorsi di cura, diciamo standard, per ridurre appunto il fenomeno dell'iperprescrizione, ma poi in realtà non dice come ha intenzione di farlo, e soprattutto non sembra ancora siano chiari quali siano questi percorsi standard, che su cui comunque l'Istituto Superiore di Sanità sta lavorando, ma che ancora non sono effettivi. Insomma, l'unico modo per ridurre questa iperprescrizione è dire ai medici: guardate che in una situazione di questo tipo dovete prescrivere queste cose e non dovete prescrivere queste altre. Manca però ancora tantissima chiarezza su cosa siano effettivamente, quali siano effettivamente le prescrizioni che i medici devono andare a fare, e quindi c'è un po' la volontà ad alto livello di risolvere questo problema, però poi alla realtà dei fatti nessuno sa ancora effettivamente che cosa deve fare, e quindi ti ritrovi medici di base che con un po' di buon senso e ovviamente le conoscenze che hanno, ma magari anche in parte per tutelarsi da eventuali problemi, vanno a prescrivere quello che ritengono necessario, e quindi poi piano piano il problema delle liste d'attesa non fa altro che peggiorare. Interrompo solo un secondo questo podcast per chiedervi un favorone: se vi piace quello che facciamo, i nostri contenuti, e vi piace Direct, vi prego di lasciarci una recensione. Per voi magari vuol dire poco, a noi aiuta veramente tantissimo. Ci vogliono 5 secondi, andate sulla pagina del podcast su Spotify, cliccate i 3 puntini, valuta show e lasciateci 5 stelle. Grazie davvero a chi lo farà, e ora torniamo al podcast. Ci spostiamo ora in America per parlare di Amazon, perché in questi giorni Amazon ha chiuso un'operazione molto importante nel mondo dell'intelligenza artificiale. Perché cosa ha fatto? Ha investito 2,75 miliardi di dollari in una startup che si chiama Anthropic, che magari ai più dice poco, ma che è di fatto una delle più promettenti realtà di intelligenza artificiale del mondo. Anthropic, che è stata fondata nel 2021, tra l'altro da due italo-americani, che nella vita sta facendo che cosa? Sta cercando di migliorare, diciamo, il mondo dell'intelligenza artificiale, creando dei modelli che siano il più efficiente possibile, che appunto siano in grado di fare il bene dell'intera società e non solo di pochi giganti della tecnologia, o almeno diciamo che questo è quello che Anthropic dice. Anthropic, che si è appunto beccata questi 2,75 miliardi da Amazon, e che si aggiungono a 1,25 miliardi di dollari che la stessa Amazon aveva investito in Anthropic nello scorso round di finanziamento, con una Amazon che quindi ha fatto, diciamo, double down, ha messo sul piatto altri soldi, arrivando complessivamente ad investire 4 miliardi di dollari all'interno di Anthropic, che non sono proprio due spicci.
Ma cosa fa Anthropic per cui Amazon ha deciso di metterci tutti questi soldi, vi chiederete voi? Beh, diciamo che il pezzo forte di Anthropic è un prodotto che si chiama Claude, che è una famiglia di Large Language Model, quindi di LLM, e che è stata appunto sviluppata da Anthropic per cercare di risolvere alcuni problemi che secondo loro ha OpenAI con la sua ChatGPT. OpenAI, da cui tra l'altro i due cofondatori di Anthropic se ne sono andati, perché ci lavoravano fino al 2019, e appunto se ne sono andati per screzi sulla direzione che la società stava intraprendendo, in particolare con Microsoft e quindi con la commercializzazione di ChatGPT.
E in virtù di questo investimento di Amazon, Anthropic cosa farà? Renderà i suoi modelli di intelligenza artificiale disponibili ai clienti di Amazon Web Services, che è il cloud di Amazon, attraverso un servizio che Amazon ha nominato Bedrock, che ha lanciato appunto per vendere ai propri clienti i modelli di linguaggio di Anthropic. E d'altro canto Anthropic utilizzerà AWS, quindi Amazon Web Services, per tutte le sue necessità cloud, utilizzerà anche i chip personalizzati di Amazon per l'addestramento dei suoi modelli di intelligenza artificiale. Insomma, un bel intreccio, mettiamola così, tra le due realtà che le rendono molto interconnesse, e che di fatto posiziona Anthropic come una delle grandi realtà alternative a ChatGPT e OpenAI che ci sono oggi sul mercato.
Ti dirò, investimenti di questo tipo ormai non stupiscono nemmeno più, perché l'intelligenza artificiale è oggi più che mai centrale per le prospettive delle grandi del tech, e se da una parte hai OpenAI e Microsoft e dall'altra hai Google con Gemini e Bard, alla fine in qualche modo Amazon ed Apple devono evitare di rimanere tagliati fuori, quindi non possono far altro che comprare dall'esterno queste competenze e cercare di rincorrere chi è partito prima di loro in questa nuova gara all'oro che stiamo attraversando.
Quindi Ricapitolando, l'economia italiana ha sofferto e non poco la recessione della Germania, soprattutto diciamo a causa dello stretto rapporto che lega la manifattura italiana a quella tedesca.
Il governo ha stanziato 600 milioni di euro per cercare di risolvere il problema delle lunghe liste d'attesa che affligge, fammi dire, tragicamente e ormai da anni la sanità pubblica italiana.
E Amazon ha investito gran bei soldi su Anthropic, una delle startup di intelligenza artificiale più promettenti che ci sono in giro, diciamo per cercare di tenere il passo con OpenAI and Company, che quando si parla di intelligenza artificiale sembra che corra davvero su un altro pianeta. Ma per oggi noi ci fermiamo qui, ci risentiamo sempre su Direct ogni mercoledì e sabato per spiegarvi tutte le cose più interessanti che stanno succedendo, andando dritti al punto delle questioni senza giri di parole.